Buongiorno a lei e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
E oggi parliamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che sono magari mamme e papà, perché può capitare che ci siano dei bimbi, dei figlioletti appunto, maschietti, che preferiscano i giochi femminili. Questo suscita delle preoccupazioni nei genitori attenti. Queste persone infatti si chiedono: ma non è che nostro figlio potrà avere dei problemi nella loro identità sessuale? E allora, professoressa Graziottin, questa preoccupazione innanzitutto è fondata?
La preoccupazione è fondata, nel senso che è sempre bene interrogarsi quando i propri figli hanno delle simpatie, delle preferenze, dei comportamenti diversi dalla media degli altri bambini. Però interrogarsi, chiedersi se per esempio non ci siano dei comportamenti personali nella mamma, nel papà, in entrambi i genitori o in qualcun altro che facilitano dei comportamenti diversi, questo è senz'altro doveroso. Una sana autocritica è sempre importante, chiedere aiuto anche a un esperto è anche importante, però nello stesso tempo un conto è interrogarsi sul perché e un'altra cosa invece non solo angosciarsi, ma addirittura mettere al bambino troppo precocemente un'etichetta errata o creare un'aspettativa già predeterminata, vorrei dire, come se ci fosse un destino, per esempio, di omosessualità o di disturbi dell'identità, addirittura come il transessualismo. Dobbiamo dire con molta chiarezza e molta fermezza anche che solo una minoranza di bambini, 10-15%, che hanno mostrato una preferenza nella prima o seconda infanzia per giochi di tipo femminile, ha poi un orientamento omosessuale o disturbi dell'identità. Quindi, ripeto, solo il 10-15%. Quindi vuol dire che la vastissima maggioranza, il 90%, può avere una simpatia per i giochi cosiddetti da bambina nei primi 5 anni di vita o anche i 6-7 anni e poi tuttavia sviluppare un'identità maschile molto soddisfacente, un orientamento eterosessuale e semmai aver arricchito la propria personalità di una serie di sensibilità che magari non sono tipiche del maschio supermacio. Quindi la cosa importante innanzitutto è dire di avere una grande cautela nell'etichettare questi bambini come potenziali omosessuali o transessuali. Questo è il primo messaggio che io mi sento di dire anche con un po' di accoramento, perché troppo spesso noi vediamo dei destini di infelicità, non perché l'omosessualità comporti infelicità, ma perché il bambino magari è stato portato a un percorso che non gli apparteneva, perché non era del tutto o non era affatto omosessuale, ma questo atteggiamento di aspettarsi che tutto debba andare in questa direzione gli ha impedito di sviluppare una personalità e un orientamento sessuale molto più articolato di tipo eterosessuale che magari era più congeniale alle aspettative profonde e alla verità profonda del bambino. Allora, quali sono le ragioni per le quali è importante essere flessibili, elastici, disponibili, aperti a lasciare che il bambino si esprima senza etichettarlo? Le ragioni sono queste. Innanzitutto esiste una grande plasticità, ossia una grande flessibilità, variabilità nei comportamenti dei bambini che crescendo possono mutare preferenza anche nei giochi e negli atteggiamenti, per cui è veramente sbagliato bloccare il loro futuro su un destino che non è affatto predeterminato. Il secondo rischio, che è molto sottile ma è importante da capire, è che il bambino aderisca, tra virgolette, a questa identità e la faccia propria, visto il coro di previsioni che si trova intorno, senza aver esplorato altre possibilità di essere, di vivere, di esistere. E questo di nuovo è un errore che noi facciamo, perché noi sappiamo, non solo per l'orientamento sessuale, ma anche per le professioni, per il cosa farai da grande, che molto spesso le aspettative eccessive dei genitori in una direzione finiscono per forzare poi il comportamento del bambino o anche della bambina in quella via, con quell'orientamento, e poi abbiamo degli adulti che dicono: ma io veramente avrei fatto tutt'altra cosa. Ecco, questo vale per la professione, vale per le scelte di vita, vale addirittura per il matrimonio tante volte, vale anche per l'orientamento sessuale. Quindi è bene essere, come dicevo, attenti, ascoltare, cercare di capire che cosa profondamente nel bambino orienti le sue simpatie in un senso o nell'altro, ma non mettergli etichette di alcun tipo. Questo è molto importante per i genitori, molto importante per i nonni, i familiari, anche per gli insegnanti, perché tutto questo forza negativamente in direzioni che non devono essere predeterminate.
Ma questo atteggiamento cosiddetto femminile, professoressa, in un maschietto che magari gioca con le bambole o preferisce stare con le bambine piuttosto che con i suoi compagni maschi, da dove nasce?
Gli orientamenti possono essere molteplici, le cause possono essere molteplici. Innanzitutto una cosa semplice, molto frequente oggi, è che i nostri bambini maschi hanno intorno troppe donne. Molto spesso hanno un padre assente per lavoro oppure un padre assente perché c'è fisicamente ma ha la testa altrove, non segue il bambino, è impegnato troppo nel lavoro, arriva tardi alla sera, lo vede sì e no qualche ora nel weekend, oppure la coppia è già separata e il genitore, padre, non si fa tanto carico del bambino, non lo segue, non lo porta con sé, non lo va a trovare. In altre parole, tutte situazioni in cui abbiamo un eccesso di mamma, potremmo dire, e una carenza di figura maschile. Questo eccesso di figure femminili continua poi in tutto l'accudimento scolare. Basti pensare che all'asilo abbiamo solo maestre donne, alle scuole elementari ormai il 90% sono donne, alle medie siamo all'80%, alle superiori al 70%. Quindi c'è una predominanza nettamente di figure educatrici di tipo femminile. Questo non è affatto ottimale, perché maschi e femmine avrebbero bisogno di avere interlocutori di ambo i sessi in tutto il percorso di crescita fin dalla prima età. Quindi se siamo in una famiglia con una dominanza di donne, perché per esempio il bambino ha anche due sorelline con le quali va molto d'accordo, questo porta tante volte i maschietti a imitare le sorelle. Altre volte possiamo avere invece, come dicevo, un figlio unico che però ha un padre assente, che magari non ha un nonno, uno zio o un fratello più grande con cui riferirsi. Ecco che allora in questo caso abbiamo una asimmetria, uno squilibrio nei modelli di riferimento che il bambino ha di fronte. E ripeto, l'ideale sarebbe sempre che un bambino potesse avere, sia esso maschietto o femminuccia, un uguale peso nei modelli di riferimento maschili e femminili. Non necessariamente i genitori, anche se questo naturalmente è l'ideale, ma anche per esempio i nonni. Nelle famiglie allargate di una volta, magari è vero, i genitori avevano tanti figli e non li seguivano tanto, però magari c'era l'affinità elettiva con la zia, con lo zio, con il nonno, che faceva sì che il bambino avesse comunque anche un fratello più grande, una sorella più grande, per cui comunque i modelli di maschile e femminile erano molto presenti nelle famiglie. Oggi invece, appunto, con questa dominanza femminile, famiglie lacerate, padri o immaturi o assenti, non tutti, poi ci sono dei padri straordinari naturalmente, ma noi stiamo parlando adesso delle situazioni che facilitano in qualche modo una persistenza di quella identificazione con la madre che è tipica dei primissimi mesi di vita. Tutti i bambini, maschi e femmine, si identificano con la madre, ma poi crescendo dovrebbe verificarsi un processo di questo tipo: l'identificazione con il genitore dello stesso sesso e la complementazione con quello di sesso opposto. In termini semplici, la bambina si identifica con la madre e si complementa con il padre, il maschietto si identifica con il papà e si complementa con la mamma. Di converso, se una delle due figure è assente fisicamente o emotivamente, ecco che è più probabile che il bambino si identifichi con la figura più presente, in questo caso appunto la madre o comunque qualche altra delle figure femminili che lo accudiscono. Ecco che allora in qualche modo lo sviluppo dell'identità del maschietto resta in qualche modo incrinata, gli manca quel nutrimento di modello, di ruolo, di dialogo, di sport, di gioco, di conversazione, di sguardo sul mondo che lo aiuta a formare anche una psiche più orientata in senso maschile. In questo senso abbiamo una teoria, quella dei neuroni specchio, di cui ancora abbiamo parlato in passato, che ci aiuta a capire perché l'identificazione sia importante. I nostri bambini crescono moltissimo per imitazione, imitano in particolare le persone che amano. Ecco che allora è essenziale che vivano insieme ai loro modelli di riferimento, che ci passino assieme delle ore, che ci giochino, che ci parlino, che condividano delle passioni. Ecco perché è fondamentale che i padri facciano sport maschili con i loro figli maschi, perché questo li porta a condividere un fare che è più formativo di tanti discorsi, un divertirsi insieme con uno sguardo maschile sulla vita, con un fare maschile, con un occupare lo spazio in senso maschile, con un'assertività di tipo maschile, perché il bambino beve, respira, vive, odora questi comportamenti maschili, li fa propri per imitazione e grazie a questo costruisce anche un'identità maschile più solida, più soddisfatta, più felice, perché si è nutrita su un ruolo maschile attraverso l'amore. Ed è questo che poi consente al comportamento di radicarsi all'interno della psiche del bambino e del suo corpo con la forza che tutti noi abbiamo vissuto quando siamo stati amati e abbiamo avuto modelli maschili e femminili che ci hanno consentito, come dicevo, di identificarci con il genitore del nostro sesso e complementarci con quello del sesso opposto. Quindi la prima cosa, di fronte a situazioni di gioco completamente orientati in un senso o nell'altro, abbiamo parlato adesso di maschietti, ma sarebbe vero anche il contrario se fosse la bambina a fare solo giochi da maschio, di dare la possibilità a questi figli di sviluppare entrambe le valenze, sia quella ad orientamento coerente col proprio genere di appartenenza, quindi maschile se maschio, femminile se femmina, e poi di esprimere anche gli altri aspetti, perché questo può invece arricchire la personalità.
A che cosa si può fare, professoressa, se un bambino preferisce i giochi femminili? Levargli le bambole è una violenza?
Guardi, levargli le bambole, lei l'ha detto così in maniera diretta, non è una buona idea. Avere un atteggiamento violento con i bambini è pessimo, soprattutto se vivono questa cosa come una punizione, un'amputazione, una ritorsione. Tutto questo può creare dei comportamenti compensatori o addirittura innescare un atteggiamento depressivo che può essere infinitamente più pericoloso. Personalmente invece suggerisco di integrare quella che ha la passione con le bambole con altre cose, in modo che il bambino abbia una molteplicità di opportunità di gioco e di divertimento e alla fine possa collocare meglio se stesso anche all'interno dello scenario di opportunità che gli viene presentato. Innanzitutto, perché questo sia possibile, è offrirgli delle altre occasioni di piacere, un papà che sia più coinvolto, che giochi di più con lui, che se lo porti di più a spasso, che condivida con il bambino anche la gita in bicicletta, il giocare a pallone in cortile, il fare delle piccole o grandi cose insieme, che porti il bambino ad essere orgoglioso di stare insieme al proprio papà, perché tutte le volte che un bambino è orgoglioso della compagnia del proprio padre, si ritrova e vede gli occhi del padre che lo guardano con soddisfazione, questo gli dà un rinforzo del comportamento e un'adesione a quel comportamento fortissima. Se invece il bambino vede negli occhi del padre la delusione, il rifiuto, il come dire ma questo qua non è mio figlio, oppure nel senso non mi assomiglia, non mi appartiene, è troppo diverso, non mi piace, ecco che quella delusione lo porterà automaticamente ad aderire ancora di più ai comportamenti femminili. Quindi è fondamentale innanzitutto che ci sia da parte degli adulti maschi della famiglia un maggiore coinvolgimento del bambino in cose tra virgolette più maschili, ma non attraverso l'ordine, la sgridata, il rimprovero violento o lo sguardo che dice non mi piaci o non sei quello che avrei sognato, ma attraverso l'incoraggiamento ad esprimere quei talenti maschili che ogni maschio ha. Questo va detto. Poi, incoraggiandolo a fare uno sport, e questo è importante, in particolare uno sport di gruppo o uno sport che comunque abbia delle valenze più maschili. Potrebbero essere, per esempio, a parte il calcio, ma magari non gli piace il calcio, lo scherma, l'equitazione. Per esempio, una cosa fondamentale per i bambini piccoli, oggi ci sono quasi dappertutto dei pony club che aiutano moltissimo il bambino, soprattutto figlio unico, e che magari ha una corporeità non molto sviluppata, cioè un bambino che tende ad essere più riflessivo, a fare giochini più tranquilli, eccetera, a sviluppare insieme al pony quella affettuosità, quel modo di avere anche più confidenza nel proprio corpo che lo portano poi ad esprimersi meglio. Ricordo che oggi il 70% invece dei bambini che vanno ai pony club sono bambine, il che vuol dire che è uno sport che si può fare da maschi e femmine, ma il maschietto può vivere molto meglio tutte le proprie corde ed esprimere una assertività dolce con un animale che è meraviglioso come il pony. Altro aspetto importante potrebbero essere le arti marziali, possibilmente con istruttori maschi, ma naturalmente si tratta sempre di fare in modo che il bambino si avvicini a questo tipo di sport non come imposizione, ma come un qualche cosa che gli piace. Per esempio, se avesse una sorellina più grande o più piccola, ma che comunque con cui sta bene insieme, che tante volte si imitano i bambini, ecco che allora potrebbero fare tutti e due il pony club, tutti e due la scuola di arte marziale, ed ecco che allora il bambino, con l'aggancio di una sorella a cui vuole molto bene, potrebbe imparare a fare delle cose maschili senza sentirsi troppo solamente in mezzo ai maschi. Come dicevo invece, evitare assolutamente i rimproveri o peggio ancora le derisioni o tentare di separarlo a forza dalla sorella, dalle amiche o dalle bambole, perché tutti gli atteggiamenti violenti in realtà rinforzano i comportamenti che noi vorremmo evitare. Con la dolcezza, con la gentilezza, col garbo e la comprensione otteniamo di più a tutte le età, ma soprattutto con i bambini piccoli e piccolissimi. Ricordiamoci anche che spesso, e lo dico in fondo ma è fondamentale, il fatto che il bambino preferisca giocattoli femminili, preferisca addirittura anche un vestiario femminile da usare, da mettere sulla bambola, eccetera, potrebbe mostrarci che c'è una angoscia di separazione invece dalla figura femminile, dalla figura della mamma. A volte questo lo vediamo quando la donna, per esempio, deve tornare al lavoro troppo presto, il bambino ha un profilo di personalità ansioso, è stato messo all'asilo nido troppo presto, ed ecco che il bambino sviluppa questo senso di angoscia abbandonica che in qualche modo tacita o riduce con giochi di tipo femminile. Quindi in realtà è sempre fondamentale, come dicevo, capire quale sia il motivo profondo per cui il bambino ha bisogno di stare di più a contatto con un femminile che lo rassicura, che lo consola, ed è proprio questo bisogno di consolazione, di conforto, di affetto che deve essere soddisfatto in maniera più equilibrata tra maschile e femminile all'interno della famiglia.
Per saperne di più www.alessandragraziottin.it. Grazie professoressa.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici.